Che Dio vi benedica, fratelli. Iniziamo con questo servizio al Signore. Apriamo la parola di Dio nell'Evangelo di Matteo, Matteo 15 dall'1 al 20. Matteo capitolo 15, versetti 1 a 20. E dice così. Allora s'accostarono Gesù dei farisei e degli scribi venuti a Gerusalemme e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono il cibo?» Ma egli rispose loro: «E voi perché trasgredite il comandamento di Dio motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è offerto a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre e sua madre. E avete annullato la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E chiamata a sé la moltitudine, disse loro: ascoltate e intendete, non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca, ecco quel che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli, accostati, gli dissero: sai tu che i farisei, quando hanno udito questo discorso, sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantato sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi guide di ciechi. Or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Pietro allora prese a dirgli: spiegaci la parabola. E Gesù disse: siete anche voi tuttora privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gettato fuori dalla latrina? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Signore, ancora una volta ti ringraziamo per la tua bellissima parola. Grazie, Signore, che ci possiamo riunire e permetterci di stare intorno alla tua parola e lasciare che il tuo Spirito Santo ci possa parlare attraverso di essa. Ti chiedo una volta ancora che il tuo nome sia glorificato e aiutami a dare il consiglio della tua parola che tu vuoi dare al tuo popolo. Lo faccio con fiducia in te, oh Padre, nella tua grazia, in Cristo Gesù. Amen e amen. Il tema che tratteremo questa mattina è attenzione con quello che diciamo, ed è la cosa che chissà meno facciamo durante tutta la vita. Parliamo molto irresponsabilmente, però ci rendiamo conto che se parliamo qualcosa di negativo che sale dal cuore, parlando delle cose malvagie, quello che succede è pregiudicare la nostra propria vita, perché produce una specie di influenza su di noi per cadere in quello che noi stessi stiamo pronunciando presto o tardi. Però quando noi facciamo uscire dal nostro cuore le cose buone, le pronunciamo, per esempio come attuare in fede, il pregare, il chiedere a Dio qualche cosa, questo ci porta una benedizione. Però la maggioranza delle volte, durante tutta la nostra vita, nella vita di ogni giorno, noi attuiamo in una forma irresponsabile. E quello che non sappiamo è che quello che sta producendo alla nostra vita è una contaminazione. Quello che il Signore ha detto con molta chiarità: non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, se non che quello che sale dalla bocca, questo contamina l'uomo. E la domanda per noi in questo momento è: siamo noi contaminati? Potremmo dire: no, io non sono contaminato spiritualmente, mi sono difeso da questo, quello, quell'altro. Il problema è che la contaminazione comincia nel momento in cui la parola esce dalla bocca. Questo ratifica qualcosa che era dannoso, che era peccaminoso, che c'era nel cuore. A partire da questo momento è cominciata la contaminazione. E normalmente quando la persona è incorsa in qualche peccato è perché molto tempo prima quello che c'era nel cuore è uscito per la bocca, e questa persona è entrata in una specie di predeterminazione per la propria fede nel peccato. E per questo è caduto in peccato, per quello voglio parlare in quest'ora sul tema attenzione con quello che diciamo. Vediamo il caso dei farisei e degli scribi che si avvicinano a Cristo, vediamo rappresentato in queste persone quello che succede anche oggi, l'autoinganno di una vita pura e una bomba a tempo. Molti credono di non essere contaminati per questioni di tempo, presto o tardi questo si vedrà, questo è successo con la nazione di Israele al tempo dei profeti, Dio gli mandava messaggi dopo messaggi, però essi non si consideravano che erano contaminati spiritualmente, e Dio li avvertiva che se non avessero attuato secondo i principi che erano stabiliti da Dio sarebbero stati castigati. E questo è quello che succede con tante persone oggigiorno, credono di essere puri e non lo sono. I farisei credevano di essere puri, gli scribi pensavano di non fare nessun male, però Gesù gli ha detto in qualche altra opportunità sepolcri imbiancati. Orbene, le evidenze in una persona che è contaminata, stiamo parlando di persone che sono religiose, ossia che non possono vedere il danno che portano nel proprio cuore, non possono vedere la contaminazione che c'è nella sua propria vita, però possiamo vedere in queste persone danneggiate spiritualmente, che è diversa da una persona che è nata di nuovo. Ci sono tantissimi religiosi oggigiorno, però ci sono poche persone che sono realmente nate di nuovo, e questo voglio che lo analizziamo per noi stessi. Siamo noi religiosi o siamo persone che siamo veramente nate di nuovo? Orbene, voglio che vediamo qua, durante questi versetti che abbiamo letto, vediamo alcune evidenze di queste persone religiose, ossia che sono contaminate e non se ne sono rese conto. La prima evidenza che vediamo qua è che danno la colpa a Dio di essere irresponsabili. I farisei dicono al Signore: perché i tuoi discepoli rompono la tradizione degli anziani? Gli stavano reclamando con Gesù come se egli fosse una persona irresponsabile di non aver insegnato ai discepoli le tradizioni degli anziani. Vedete qua, fratelli, con che maleducazione si avvicinano questi uomini, colpevolizzando Cristo, lo stanno accusando di irresponsabilità, di non aver insegnato bene i suoi discepoli. Quando una persona è religiosa, ossia è contaminata spiritualmente, è una persona che sempre sta dando la colpa a qualcuno e a Dio in particolare, reclama i diritti che non esistono e va contro Cristo. È vero che alcune volte che abbiamo ascoltato in persone che cominciano a colpevolizzare Dio delle cose che stanno succedendo, però questo è ingiusto. Dio è giusto, e la persona che accusa e vanno contro Cristo sono persone che sono contaminate spiritualmente e non se ne sono rese conto. A queste persone si conoscono come persone religiose. Un'altra evidenza è che colpevolizzano gli innocenti, da lì che segliano nei discepoli che stavano mangiando senza aversi lavate le mani, e stavano facendo vedere come che questo fosse peccato, però peccato non lo è. Attraverso la tradizione consideravano che se qualcuno non si lavava le mani, mangiando quell'alimento toccato con le mani, si sarebbero contaminati spiritualmente. Non stiamo parlando di igiene fisica, diciamo di assumere bene gli alimenti, no, essi credevano che le mani sporche contaminavano gli alimenti e questi alimenti si trasformavano in una contaminazione spirituale. Queste sono cose e idee che nascono nel cuore degli uomini, però non è parola di Dio, e così succede anche oggi. Le persone che sono contaminate cominciano a colpevolizzare altri attraverso le apparenze, cose che non sono, però cominciano a segnalarle come se fossero, e cercano gli errori degli altri e non pensano ai propri stessi errori. Sono persone che vanno cercando i problemi degli altri. Sapete voi che la lumaca ha nella lingua dei denti microscopici che quando prende qualche insetto come che comincia a torturarlo. Così succede anche oggi. Ci sono persone che hanno lingue di lumache, perché cominciano a triturare le persone. Vengono questa gente vengono a colpevolizzare i discepoli di cose che non esistono. Allora ci sono anche evenienze di persone che sono contaminate, il fatto che sono persone che come che addormentano la propria coscienza su cose che sono, e per questo Gesù le dice: ipocrita, bene ha profetizzato di voi Isaia. Gli sta aiutando a capire la loro condizione spirituale, che c'è un'apparenza di essere santo, però sono altamente contaminate. Allora vediamo qua, fratelli, che una persona che è contaminata è una persona che ha una coscienza addormentata, non vede i propri errori e crede che sta molto bene. Quanti credono questo oggi qua nella Chiesa, o coloro che ci stanno ascoltando nei mezzi di comunicazione? Pensano di stare bene, però non stanno bene con Dio, e questo fa che aumenti la loro contaminazione spirituale. Oltre a questo, danno facilità al peccato di entrare in loro senza che questo li disturbi molto. E hanno addormentato la propria coscienza al punto tale che addirittura giungono a far più facile che altre persone arrivino al peccato. Comandamenti ai quali Gesù fa referenza qua: onora il tuo padre e tua madre. Quello che non onora i genitori deve morire sicuramente. Allora i farisei, attraverso la tradizione degli anziani, sono arrivati a dire: questa è la mia offrenda, padre, la Bibbia mi dice di onorarti, significa che io devo aver cura di te in tutti gli aspetti, anche finanziariamente, la salute, eccetera eccetera, però questa che ho è un'offrenda a Dio. Ed essi, i farisei, dicevano che questo praticamente toglieva dalla responsabilità i figli verso i padri. Alcuni oggi fanno lo stesso, vanno alla chiesa e con l'andare alla chiesa pensano di non avere la responsabilità di aver cura dei propri genitori, per essere occupati nelle cose di Dio. Ci sarà qualcuno qua nella chiesa che si comporta così? Persone che hanno una responsabilità nella chiesa, però ce l'hanno anche verso i propri genitori, perché pensano che è sufficiente con andare alla chiesa. Questo non li esime dalla loro responsabilità verso i loro genitori. Allora i farisei dicevano: non devi fare niente per tuo padre, se non che se porti la tua offerta qua alla casa di Dio, questo Dio Dio ne terrà conto, è come se ti occupassi tuo padre. Allora qui ci rendiamo conto che quando una persona è contaminata, ha una coscienza addormentata e non capisce quello che dice la parola, e nonostante sta violando la stessa parola di Dio, non sente il cuore redarguito, perché è indurito, perché in una persona religiosa ha la coscienza addormentata. Con una persona così è difficile dialogare, perché pensano di avere sempre ragione, e pensano: io vado alla chiesa, io sto servendo, faccio questo e quest'altro. Però per esempio ci sono alcuni mariti che trattano male le mogli, addirittura le colpiscono e dicono: è che sto imponendo le mani. Però siccome servo in qualche area della chiesa, pensano che non hanno più responsabilità dell'atto delittuoso che hanno commesso. O nel caso per esempio dei genitori verso i figli, dei figli verso i genitori. Importante qua, fratelli, è che capiamo che una persona che è contaminata ha la coscienza addormentata. Però un'altra evidenza è anche che queste persone danno una grande importanza alla propria immagine pubblica, sono più interessati in quello che la gente pensava di loro, in quello che in quello che la gente poteva ricevere di buono. Oggi stesso è lo stesso, oggi la gente si preoccupa di più della propria immagine, di quello che gli altri pensano. Vediamo nel caso delle donne, solo un esempio, fratelli: si preoccupano più per l'opinione di altre donne, di come sono vestite, e non si vestono, in molti casi, non in tutti, per sentirsi bene o per piacere al marito, se non che si vestono per piacere ad altre donne che non parlino male di loro. Molte criticano: guardate come è vestita quella donna, non accompagna bene i colori dei suoi vestiti, noi uomini siamo più semplici in questo. Il problema è che la società ha messo questo tipo di trappole, però anche noi uomini siamo vanitosi in altre aree. Il punto è che una persona che è contaminata gli dà più importanza a quelli che pensano gli altri, che è quello che Dio pensa di noi. Allora, se questa è la condizione, fratelli, poniamo attenzione, perché c'è un pericolo di essere un religioso e non un cristiano, e questo mi preoccupa, fratelli, perché alcuni di quelli che siamo qua presenti, chissà, pensiamo di essere salvati e chissà non siamo salvati. Guardate, se voi state dando la colpa a Dio per qualche cosa, siete contro Dio, se segnalate gli errori degli altri o avete la coscienza addormentata, gli dà più importanza a quello che pensa la gente di quello che Dio pensa di voi. E la domanda per voi è questa: siete un cristiano nato di nuovo o un religioso? Allora, per questo, fratelli, abbiamo bisogno di fare una valutazione sincera della nostra vita. Il pericolo di essere un religioso è che le persone così appartano i cuori sinceri da Dio per le proprie opinioni. C'è gente che è sincera, che vuole conoscere Dio, avvicinarsi a Dio, però una persona contaminata allontana colui che vuole conoscere Dio. Se noi stiamo in qualche forma allontano una persona dal cammino di Dio, noi siamo contaminati spiritualmente. Un altro pericolo è che non procurano il vero bene comune. Vediamo qua in questi versetti dal 3 al 9, quando il Signore menziona questo comandamento di onorare padre e madre, neutralizzando la responsabilità attraverso un'opinione totalmente umana di un dogma. Le persone che è religiosa non procura il bene degli altri, se non che ha una intenzione egoistica, cerca il suo proprio interesse. Per che ragione? Perché dal momento in cui i farisei si erano inventati che portassero un'offrenda all'altare in sostituzione della responsabilità di aver cura dei genitori, rispettarli, di amarli, e che con questa offerta essi erano assolti dalla responsabilità, questa è una menzogna. Guardate che quello che interessava ai farisei erano i beni materiali, i beni finanziari, ossia c'era un interesse totalmente economico dietro queste cose che stavano dicendo loro. Allora, per questo voglio che capiamo che una persona religiosa è una persona che allontana le persone che hanno un desiderio di avvicinarsi a Dio e procurano il bene personale e non il bene comune. E in terzo luogo, un altro pericolo è che si convertono in falsi maestri, perché stavano insegnando come dottrina comandamenti di uomini. Dice il versetto 9: ma invano mi rendo nel loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Una persona religiosa si può convertire in un falso maestro presto o tardi, dicendo cose che non sono nella parola di Dio, perché la sua anima è contaminata. Il fatto che esiste questo esempio qua nella parola è solamente affinché possiamo avere uno specchio per poter valutare se noi siamo persone nati di nuovo o siamo dei religiosi. Ricordatevi, l'autoinganno di una vita pura è una bomba a tempo, presto o tardi scoppierà. Questa falsa purezza si deve manifestare, da lì che allora prende come occasione per dare la vera interpretazione di una vita pura. E il Signore lo dice nel versetto 10: e chiamata a sé la moltitudine disse loro: ascoltate e intendete. Ossia, questo era molto importante, dobbiamo porre attenzione: non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca, ecco quel che contamina l'uomo. Ossia, è completamente differente. Già non sono le cose fisiche che entrano nel corpo che contaminano spiritualmente l'anima, se non che quello che esce dall'anima è quello che contamina. Vediamo allora qua che la contaminazione spirituale è per quello che esce dalla bocca. Per questo, fratelli, il tema del messaggio in quest'oggi è attenzione a quello che diciamo, perché questo ci contaminerà. Una vita contaminata è una vita che reagirà secondo questa contaminazione. Allora il tema qua di discussione è la purezza o la santità. È una necessità. C'è una necessità di vivere puramente e santamente. È che i farisei avevano un buon obiettivo, però i mezzi per arrivarci erano confusi. Il proverbio machiavellico che il fine giustifica i mezzi non è così, è sbagliato. Il mezzo corretto per arrivare a questo fine si chiama Gesù, che è la comunione con Dio. Allora la necessità di vivere puramente e santamente è qualcosa che tutti noi dobbiamo preoccuparci. Noi come uomini abbiamo questa inclinazione. Guardate un esempio nel mondo animale, prendiamo un maiale, noi diciamo compassione di lui, ho affetto per lui, lo adotterò come un animale domestico, lo laviamo, lo puliamo, gli togliamo tutti gli insetti che ha, lo mandiamo al veterinario, gli facciamo tutto il possibile umanamente, gli mettiamo profumo e addirittura gli mettiamo un vestito per lui e scarpe adeguate a lui, però questo animale ha nella propria condizione una inclinazione verso lo sporco e il fango. Quando arriviamo a casa, se vede una pozzanghera, ben vestito e pulito, se vede una pozzanghera comincia a guardarla come fosse la passione della sua vita e fa un tuffo in questa pozzanghera che per lui è la cosa più deliziosa che può esistere. Però nella pecora non fa così. La pecora fugge da tutto quello che è sporco. Voi e Dio, come esseri umani, come creature di Dio, innatamente abbiamo un'inclinazione spirituale verso le cose pure, le cose pulite, le cose sante, perché siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, il quale è tre volte santo. Allora c'è una necessità. Oltre a questo lo vediamo in tutto il mondo e per questo vediamo alcuni mezzi anche sbagliati di cercare la santità attraverso le migliaia di religioni che ci sono. Perché fanno questo? Perché il perché delle buone opere? È bene fare delle buone opere al prossimo per aiutarle, però non per procurarci una purezza interiore, perché noi portiamo queste immagini di Dio nella nostra vita. Allora l'essenziale di vivere santo e puramente è perché Egli è santo, e siccome Lui è santo anche noi vogliamo essere santi, perché siamo stati creati per vivere in santità. Per questo Isaia 57,15 dice: perché così dice l'alto, colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità, il cui nome è santo. Io dimoro nel luogo alto e santo, ma sono con colui che è contrito e umile di spirito. Dice che egli abita nella santità. Noi siamo stati creati per vivere in luoghi puri, e oltre a questo la necessità di vivere santamente o puramente, perché il nostro destino è vivere con Dio, che è santo. Fratelli, questo è quello che Dio vuole, che noi teniamo comunione con Lui. Per questo in Prima Cronica, capitolo 16:29, dice: date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome, portateci le offerte e venite in sua presenza, prostratevi davanti all'Eterno vestiti di sacre ornamenti. Voi e Dio siamo chiamati a renderci al Signore, a vivere per Dio, a prostrarci davanti a Dio, renderci alla Signoria di Dio, però in la bellezza della sua santità, perché la nostra natura non può vivere fuori dalla santità. Come figli di Dio, voi e Dio non possiamo godere di niente se non è nell'ambiente dove c'è purezza, perché lo Spirito Santo che vive in noi anela le cose sante, e quando un cristiano ha macchiato la sua anima, le sue vesti, si sente molto male, perché sa che questo non è il suo ambiente. Allora c'è una necessità di vivere santamente e puramente. Per questo il Salmo 93, al versetto 5, dice: le tue testimonianze sono perfettamente veraci, la santità si addice alla tua casa. E sapete qual è la casa di Dio? Il nostro cuore, la Chiesa. e anche perché è necessario vivere santamente e puramente, perché è la legge della nostra comunione e servizio a Dio. Nell'Antico Testamento il sommo sacerdote si metteva una mitra, in quella mitra c'era un diadema d'oro che diceva santità all'Eterno. La comunione e il servizio deve essere d'accordo alla santità, per questo Ebrei 12,14 dice: procacciate pace con tutti alla santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Allora il vivere santamente, puramente, è qualcosa che tutti noi abbiamo bisogno, però è qua dove scatta la trappola religiosa di vivere santamente. Satana sempre ha qualche cosa che tenta di confondersi, in questo caso la tradizione. Non solamente c'era l'abitudine di lavarsi le mani, e questo va bene dal punto di vista igienico, però dal punto di vista spirituale è sbagliato. Essi avevano anche l'idea che bisogna lavare gli utensili della cucina, e questo sta bene, però loro lo facevano tantissime volte consecutivamente, perché pensavano che con questo non erano contaminati al peccato. In Marco capitolo 7, in un passaggio parallelo che stavamo leggendo, dice che lavavano perfino i letti, chissà, facevano un battesimo dei letti, perché in questo modo pensavano a santificarsi. E oltre a questo Gesù dice che quando venivano dalle piazze, dice che si lavavano, però la parola lì nell'originale greco è che si bagnavano, ossia che quando la gente veniva da comprare qualche cosa, arrivava a casa, si lavava non per togliere la sossura, se non che per togliersi la contaminazione spirituale, pensava loro. Noi possiamo andare in qualsiasi luogo e la gloriosa presenza dello Spirito Santo che è nel nostro cuore ci guarda da ogni cosa. Per questo Gesù ha detto: vi invio come pecore in mezzo ai lupi. Noi possiamo andare in qualsiasi luogo, possiamo arrivare a un aeroporto, a un hotel, a uno stadio, qualsiasi luogo, però lì c'è il glorioso Spirito di Dio che ci guarda e ci protegge. Possiamo andare in città dove esiste fanatismo religioso, però lo Spirito Santo è in noi e noi andiamo tranquilli. La gloria presente dello Spirito Santo non permette che noi siamo contaminati da queste cose. Questo è corretto, questo sta succedendo con queste persone, ed essi arrivavano a tenere una quantità di cerimonia che l'unica cosa che stavano facendo era ingannare o addormentare la coscienza, dicendo a quelle persone: voi siete già puliti perché spiritualmente, perché vi siete lavati. Questo addormenta la coscienza, e chissà, anche noi stiamo cadendo nello stesso errore venendo alla chiesa. Quando veniamo alla chiesa veniamo perché veniamo a adorare, a servire il Signore, a conoscere di più della parola. Però alcuni vengono per lavare la propria coscienza di tutto quello che hanno fatto durante la settimana, perché credono che in questo modo, con l'assistenza, sono già puri per continuare a peccare. Questo non è così. L'unica cosa che pulisce il cuore è che quando ci pentiamo i nostri peccati per la fede nel sangue di Cristo riceviamo il perdono dei nostri peccati. Ci sono persone che si stanno auto-ingannando, e io non voglio ingannare nessuno dicendogli che venga alla chiesa per andare al cielo. Alcuni della chiesa si andranno all'inferno perché non hanno conosciuto Cristo Gesù. C'è gente che viene a rubare in chiesa, c'è gente che vengono a fare un sacco di cose. Il fatto stesso di essere presenti nella chiesa, non stiamo comprando il cielo. Per questo il Signore Gesù Cristo gli ha parlato e li ha ripresi, perché non ingannassero altri. È una trappola che alle volte da se stessi ci tendiamo e cadiamo in essa. Però la contaminazione spirituale è vera, è quella che Gesù dice nel versetto 10 o versetto 11: non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, se non che quello che esce dalla bocca, questo contamina l'uomo. Qui vediamo allora, andiamo allora al centro del messaggio di oggi. Gesù vedendo la falsa purezza spirituale dei farisei, gli parla della vera purezza. E il Signore rende molto chiaro questo: quello che esce dal cuore è quello che contamina l'uomo. Ossia, che quando noi diciamo una parola, questa esce dalle nostre labbra, una parola, con questa parola stiamo confermando quello che abbiamo nel cuore, ossia è un rendere visibile o udibile quello che abbiamo nel cuore, un pensiero buono o un pensiero cattivo. Per questo il tema è attenzione con quello che diciamo, perché con quello che diciamo stiamo ratificando i sentimenti o i pensieri che abbiamo nel cuore. Dice la parola di Dio in Geremia 17:9: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi lo conoscerà? E Gesù dice con molta chiarezza che dal cuore escono queste cose: cattivi pensieri, gli omicidi, gli adulteri, le fornicazioni. Allora il motore delle cose che diciamo esce da un luogo contaminato, ingannevole. Il cuore dice che è ingannevole e oltre a questo è perverso. E da lì ci escono queste cose. In Deuteronomio 30:14 il Signore dice: invece questa parola è molto vicino a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, poiché tu la metti in pratica. Ascoltate bene questo: questa parola è molto vicino a te. Dov'è questa parola? Nella tua bocca. Ossia che quando noi esprimiamo qualche cosa stiamo ratificando quello che abbiamo nel cuore. Da lì che allora entriamo in un processo, io lo chiamo così, un processo misterioso della contaminazione, perché il cuore è come fonte di quello che si dice, e se la fonte è cattiva io sto ratificando qualche cosa di cattivo. Leggete con me quello che dice il Signore in Matteo capitolo 12 versetto 35. 12 e 35 di Matteo dice: l'uomo dà bene, dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Se noi proferiamo con le labbra le cose cattive e malvagie che sono nel nostro cuore, ci contaminano. Se facciamo uscire dal cuore le cose buone dalle nostre labbra, al contrario, questo ci benedice. Allora vediamo qua una parte importante: noi possiamo in un certo momento avere un sentimento o un pensiero X, però in se stesso, per esempio, una tentazione in se stessa non è un peccato. Però se noi arriviamo a pronunciare attraverso le nostre labbra, questo sì ci contaminerà, anche se non abbiamo materializzato quel peccato. Questo è il punto fondamentale di quello che stiamo trattando di dire. Per questo che vediamo nel libro di Proverbi, nel capitolo 13, nel versetto 2 e 3, dice la scrittura: per il frutto delle sue labbra uno gode del bene, ma il desiderio dei perfidi è la violenza. Del frutto della sua bocca uno gode del bene. Chiedo: quello che esce dalle nostre labbra è bene o male? Se quello che esce dalla mia bocca è bene o male, di questo mangerò, verso questo sono incamminato. Per questo è molto importante, fratelli, che noi, nel momento in cui per esempio un sentimento X si chiede, lo stiamo esprimendo in forma negativa, è meglio non dirlo, cuciamoci la bocca, non diciamo niente, perché quando si pronuncia già si involucra la volontà, questo arriva a contaminarci, fratelli, perché basicamente è una predisposizione quello che sta succedendo lì. Quando noi cominciamo a dire qualche cosa, come un computer ci stiamo già programmando come un peccato. Per questo che Proverbi 10:31, il frutto del giusto è albero di vita, E quello che converte anime è saggio. Ah, perdonate fratelli, non è il versetto che volevo leggere. Però sapete fratelli che la parola di Dio ci parla qua con molta chiarezza, che quando noi stiamo dicendo qualche cosa, noi ci stiamo predisponendo a commettere quello che abbiamo detto. In altre parole, è un'influenza verso l'azione. È un'influenza verso l'azione e chissà è anche una trappola per i principi e valori cristiani. Per questo è sommamente delicato, è quello che noi ci preoccupiamo meno. Qui viviamo nel nostro ambiente, nella nostra cultura, siamo molto facile che parliamo di qualsiasi cosa, però fratelli, questo è molto pericoloso. Per esempio, fratelli, noi vediamo per esempio nella televisione un film degli aerei di guerra che quando inseguono un aereo nemico, quando l'aereo nemico è inquadrato nell'obiettivo, questo aereo è praticamente perso, perché l'unico che si deve fare è schiacciare un bottone e esce il missile. Il nemico continua a volare per un po' di tempo, però già è sentenziato alla morte. Così, dal momento che noi facciamo uscire dalle nostre labbra parole negative, è come se abbiamo scacciato il bottone. Il missile è già uscito e farà un giro per colpirci alle spalle, e noi saremo coinvolti in questo. Gesù ha detto, per esempio, perché vi affannate dicendo che mangerò o che vestirò? Pensate bene, l'ansietà si produce quando io dico che mangerò e come mi vestirò. Nel momento in cui queste cose, preoccupazioni, cominciano a uscire dalle mie labbra, in questo stesso momento sta generando ansietà. E mentre più lo ripeto, maggiore è il livello di ansietà. Per questo alcuni non riescono a controllare la propria ansietà, perché tutti i giorni vivono lamentandosi, si lamentano in una cosa, si lamentano nell'altra, si angustiano e questo fa che il loro cuore e la loro anima non abbia pace. Se questo è così in questa area, lo stesso succede in altre cose, in altre aree. Per esempio, fratelli, quando qualcuno è arrabbiato, la persona si sente arrabbiata per qualche cosa e questo è giustificabile fino a un certo punto, perché magari ha subito un'ingiustizia, un dolore, però se questa rabbia arriva ad esprimersi con una parola di maledizione, ossia di distruzione verso il prossimo, in questo momento già ci siamo contaminati. Volendo la distruzione di un'altra persona, noi stessi ci stiamo autodistruggendo, perché abbiamo cominciato ad attuare fuori dai principi della parola di Dio. Quanta gente ha maledetto, figli hanno maledetto i genitori hanno maledetto i figli, hanno maledetto altre persone, hanno desiderato il loro male, hanno desiderato che gli passasse sopra un camion rimorchio, distillano solamente veleno e a partire da questo momento la sua anima è contaminata. Per questo è una persona che non ha tranquillità, odia se stesso e odia mezzo mondo. Nel caso per esempio del desiderio sessuale può venire attraverso un pensiero, una tentazione, però quando un uomo per esempio, però anche le donne non siano esenti da questo, questo desiderio lo impulsa a fare un complimento a partire da questo momento, questo desiderio che ha, uscendo dalle proprie labbra, lo ha già contaminato, lo ha contaminato in una tendenza di schiavitù sessuale. Per questo il Signore dice con molta chiarezza, dal cuore escono le fornicazioni e gli adulteri, come se alcune persone hanno caduto in questo, ha cominciato con qualcosa di cui non si sono resi conto, chissà mesi o anni fa, quando c'era un desiderio e di colpo è uscito dalle loro labbra. E questo li ha programmati come un computer che si programma per una tal data, così che per esempio alcuni non vogliono vedere la partita di oggi perché non sono presenti, allora si mette a registrare per una certa ora, e così siamo noi, quando sale dalle nostre labbra qualche cosa, anche se in quel momento non stiamo pensando in peccare o materializzare il peccato, però già ci stavamo programmando, e perciò partendo da questo istante, dal momento che è uscito dalle nostre labbra, comincia un processo di contaminazione. È quello che succede, che la cattiva testimonianza non è altro che il risultato di una contaminazione di chissà anni fa, o di mesi fa, o di una settimana fa. Per questo che bisogna stare molto attenti con quello che diciamo. Per esempio nell'area finanziaria, alcuni hanno delle necessità di comprare questo o quell'altro per coprire le necessità della casa, però qualcuno arriva a dire otterrò questo denaro, non importa in che modo. In questo momento sta già programmandosi per violare i valori, i principi morali. Già si sta programmando. Lo stesso può succedere nel caso di una persona che ha amarezza nel proprio cuore e arriva a dire, lo pronuncia, che io odio la tal persona, o mi dà fastidio. La Bibbia dice in prima di Giovanni che chi odia il suo prossimo è omicida. Allora adesso capiamo perché il Signore Gesù dice, perché dal cuore escono i cattivi pensieri, gli omicidi. Come escono gli omicidi? Escono quando la persona comincia a odiare e lo dice, e a partire da questo momento la persona si sta programmando. Chiediamo a molte persone che sono in carcere in ogni parte del mondo, e alcuni non hanno mai pensato di togliere la vita a qualcuno, però come è cominciato tutto? Ha cominciato quando si sono contaminati al dire questo tipo di cose, e non smettere subito con questo. La contaminazione è cresciuta e cresciuta, fino a che è arrivata l'opportunità di togliere la vita a un'altra persona, e adesso sono pentiti di questo. E tutto questo perché responsabilmente hanno fatto uscire il loro cuore per mezzo delle loro labbra queste cose. Allora la domanda che sorge è: perché mi è successo questo? Perché, oddio, se io non ho mai voluto fare questo? Chissà, non ci ricordiamo. Il problema è che tanto tempo fa abbiamo usato la bocca irresponsabilmente e ci ha influenzato, a noi e alle persone che stanno intorno a noi. E la risposta di perché è successo questo, perché ci siamo contaminati tanto tempo fa. Adesso un'altra domanda: come è cominciata questa decadenza? È cominciata con le labbra, perché di colpa la domanda perché ho fatto questo, la risposta è sempre la stessa: è perché ci siamo contaminati con quello che è uscito dalla nostra bocca. Cosicché la contaminazione è silenziosa e viene da tanto tempo fa, e l'ho confermato attraverso le mie parole. Per quella attenzione con quello che ci indica il Signore qua nella sua parola, non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, se non che quello che sale, che esce dalla bocca, contamina l'uomo. Quante cose si sono dette nella famiglia, fra amici, fra fratelli in Cristo. Vogliamo una vita pura e santa, vogliamo la vita di santità, però stiamo alimentando negativamente la vita di santità attraverso quello che diciamo. Ci sono persone che quando si parla dei peccati della lingua pensano che è una barzelletta, anche se alcune cose fanno ridere, però è una cosa seria. Dio dice nella sua parola che viene per una chiesa senza macchie, senza ruga, però noi ci stiamo contaminando, e alcuni non si guardano alla contaminazione del materialismo, e lì c'è già qualche piccola influenza nel cuore, e che ha già partorito e sta crescendo la nostra anima, e presto o tardi darà a luce questo feto, che adesso è già un bambino. Quando una persona comincia a fare queste cose è solo questione di tempo. Per questo, fratelli, la parola di Dio ci dice là nel libro Proverbi, capitolo 18, al versetto 6, Proverbi 18:6, dice: le labbra degli stolti menano alle liti e la sua bocca chiama le percosse. Io so che nessuno vuole attrarre percosse alla sua vita, vogliamo benedizione da parte di Dio, però molti hanno portato percosse, ferite alla propria vita, perché a causa della loro lingua. Fratelli, voglio che in questo momento facciamo un'autoanalisi: come stiamo usando la nostra lingua? È che io non ho colpito nessuno, non ho tolto la vita a nessuno, non ho fornicato, non ho fatto questo. Non lo avete materializzato, però perché non ho comunione con Dio? Perché non vivo la presenza di Dio? Perché mi sento contaminato e non avendo materializzato niente di quello che dice la parola di Dio? È che già abbiamo partorito nel nostro cuore il peccato, la contaminazione, avendolo proferito. Questa è una comparazione o è equivalente alla codicia, quando Gesù dice in Matteo 5:28: ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso con lei adulterio nel suo cuore. E così è uguale quando una persona proferisce quello che sta già nel suo cuore, lo ha già consumato, sia la parte negativa o la positiva. Allora, da lì che l'esortazione ci dice la scrittura: nella bocca, la labbra degli storti meno le liti e la sua bocca chiama le percosse. Per questo abbiamo cura delle nostre labbra. La parola di Dio, sempre qua in Proverbi capitolo 13, il versetto 3, dice: chi custodisce la sua bocca preserva la propria vita, chi apre troppo le labbra va incontro alla rovina. Io so che nessuno vuole la propria rovina, credo che tutti vogliamo benedizione da parte di Dio, però guardate cosa dice qua: chi custodisce la sua bocca preserva la propria vita. Se di colpo viene un sentimento o un pensiero nel cuore, è meglio non pronunciarlo con la nostra bocca, perché è come se noi ci stiamo già autodistruggendo. Se lo vediamo dall'altro punto di vista, fratelli, già dal punto di vista positivo, che è importante usare la lingua, però nell'area della parola di Dio, nell'area positiva, per esempio nel caso della salvezza. Nel libro dei Romani, al capitolo 10, versetto 8, la scrittura dice: ma che dice ella? La parola è presso di te, nella tua bocca, nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, che se confessiamo con la nostra bocca che Gesù è il Signore e crediamo nel nostro cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, saremo salvi. Per questo la Bibbia dice: chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Allora, quando noi crediamo alla verità e questa verità esce dalle nostre labbra, in questo caso che Cristo è morto nella croce del Calvario, ha sparso il suo sangue ed è risuscitato per darci la salvezza, questo che io credo esce dalle mie labbra chiedendo perdono a Dio, e per la fede nel suo sangue ricevo il perdono, che cosa succede nella persona? Si materializza la salvezza in Cristo nel nostro cuore, lo Spirito Santo viene a vivere nel nostro cuore come sigillo di garanzia che noi siamo figli di Dio. Allora vediamo qua, fratelli, quanto è importante che noi parliamo delle cose di Dio. Dio, quando ha fatto l'universo, Dio ha detto: si faccia la luce, si è fatta la luce, è stata attraverso la parola, la sua parola è creativa. Per questo dice la parola di Dio nel Salmo 33:9: poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa sorse. Quando Dio dice qualche cosa, succede qualcosa di potente. Per questo dice la Bibbia che con la parola ha cacciato i demoni, con la parola ha sanato i malati, con la parola ha fatto meraviglie, con la parola ha calmato il vento e la tempesta, con la parola, fratelli, con la parola Dio distruggerà l'anticristo e lancerà Satana al lago di fuoco, perché è parola di potere e di vita. Allora, se Dio usa la parola fondamentata nella verità, Dio ci comanda di usare la parola in questo modo. Per questo che la preghiera è potente, alla presenza di Dio, perché ha a che vedere con la espressione verbale di una convinzione che, spirituale, che abbiamo nel cuore. In Marco capitolo 11, 23, 24, in verità io vi dico che chi dirà questo monte, qui già è involucrato quello che noi diremo, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Fratelli, guardate che bello, che autorità, che potere, perché è importante pregare. Pregare ha a che vedere con pronunciare la verità. Quando noi facciamo uscire la verità, per esempio su un problema di salute, noi diciamo al Signore, la tua parola mi dice che per le tue ferite siamo stati guariti, ora nel nome di Gesù, in base alla verità, io ti chiedo che tu faccia un miracolo su questo corpo, lo Spirito Santo, se ha nella sua volontà guarire questo infermo, lo guarirà, per in ogni modo avrà benedizione. Fratelli, vediamo quanto è importante attuare in base a quello che è scritto, perché il Signore dice, perciò vi dico, tutte le cose che vi domanderete pregando, chiedere pregando, ci parla di parlare, crediate che lo avete ricevuto e lo otterrete. Da lì l'importanza di dire quello che è corretto. Però l'esortazione del Signore è che noi non ci contaminiamo. La domanda è quanti siamo stati contaminati e non ci siamo resi conto. E perdonatemi, siamo caduti in una vita religiosa, farisaica, credendo che siamo puri e non siamo puri, segnalando errori degli altri, dando la colpa a Dio delle situazioni che succedono nella nostra vita, con la coscienza addormentata, pensando che tutto va bene, e diamo una somma importanza all'apparenza o all'opinione pubblica sulla nostra vita. Queste cose, fratelli, quando avvengono nella Chiesa, bloccano la benedizione di Dio, e Dio dice, no, tu credi che per venire alla Chiesa state camminando in obbedienza, anche questo fa parte dell'obbedienza, congregarci, però questo non è sinonimo di purezza. Quante persone sono venute oggi solamente per togliersi il remordimento di un'ubriachezza di due notti fa, o delle percosse che hanno dato a qualche persona, o di qualche modo togliersi una condizione di una pressione di colpevolezza perché ha fatto un atto di ingiustizia lì nel suo lavoro. E voi credete che solamente per venire al Tempio questo ci pulirà della nostra immondizia? Non ci inganniamo. Possiamo, fratelli, fare qualsiasi cosa nel corpo di Cristo ed essere completamente contaminati. L'importante è che dobbiamo sapere che se c'è una contaminazione perché c'è stata un'espressione e una materializzazione del peccato, questo è quello che realmente ci contamina. E una persona, un cristiano contaminato, non è una persona felice, non è una persona che ha libertà, non è una persona che gode delle bontà del cielo. Dio viene per una chiesa senza macchie e senza ruga. Dio vuole espandere la sua gloria sul suo popolo, egli vuole fare grandi cose. Per questo, nel nome del Signore, fratelli, mettiamoci davanti a Dio. Chissà qualcuno si senta così puro perché non ha materializzato molte cose che altri fanno. Però molto tempo fa, avendo detto cose che non erano convenienti, si è contaminato. E questo lo sta influenzando, sta portando conseguenze, parole di odio, parole di maledizione, parole di rifiuto, di odio. Fratelli, nell'amore di Cristo vi chiedo, per il bene vostro, smetta con tutto questo adesso stesso. Se non smettete, il missile è già stato sparato quando è uscito dalla vostra bocca, e questo misere farà un giro e ci cadrà alle spalle. Non attraete percosse sulla vostra vita. Se avete danneggiato un'altra persona, dite: Signore, perdonami per quello che ho fatto. Ho odiato questa persona e l'ho pronunciato con le mie labbra. Per questo non prendete scherzosamente le mormorazioni, parlare del prossimo, non lo fate. Questo è male, parlare di altre persone. Questo è qualcosa di così sbagliato, essendo noi peccature peccaminose, come possiamo parlare di altri che sono peccatori come noi? Fratelli, non possiamo giudicare, non dovremmo, fratelli, pronunciare sentenze di odio. Il Signore Gesù Cristo ha detto che quelle persone che dica a suo fratello solamente fatto è già condannato a un giudizio. Perché stiamo distruggendo la vita psicologica di quella persona? Quanti bambini hanno ascoltato i loro genitori dicendogli: tu non servi a niente, sei inutile? E chissà, quel padre comincia a dire: ho dato a mio figlio tutto, gli ho dato soldi, case. Sì, però quel bambino è stato danneggiato. A che cosa gli serve che gli hai dato tutto, quando moralmente e emozionalmente è distrutto? È più importante ascoltare una parola di un padre e una madre che dice al proprio figlio: ti amo, ti voglio bene. È più importante che un regalo il giorno del padre o della madre, e che una figlia dica al padre o alla madre: perdonami per quello che ti ho detto, perdonami per quelle cose che ti hanno danneggiato. Però ci sono persone che questa accusa non tengono conto di essa, e dopo si chiedono perché gli è successo quello che gli è successo. Voi stessi avete sparato il missile attraverso le vostre labbra. Però questa sentenza può essere cambiata se ci pentiamo di tutto cuore. Padre, veniamo davanti a te in quest'ora, ci pentiamo, Signore, per aver fatto il male davanti ai tuoi occhi. Padre, quanto siamo stati irresponsabili, quante volte, e tutto perché siamo religiosi, crediamo che non siamo contaminati e ci azzardiamo a giudicare a te e agli altri, e addormentiamo la nostra coscienza e crediamo che tutto va bene. Signore Gesù, glorificati adesso stesso nella tua Chiesa. Signore, porta a pentimento di tutto quello che abbiamo detto. Padre Santo, che nessuno attrae più rovina, che nessuno possa attrarre più rovina. Signore, tutti commettiamo errori, però non abbiamo il diritto di giudicare nessuno. Quelle parole che tu hai detto a quella donna: neanch'io ti condanno, vai e non peccare più. Se tu, essendo Dio, non hai condannato e giudicato quella donna, perché tu sei amore e misericordia, anche tu avresti potuto farlo, però non l'hai fatto, Signore. Padre, ti chiedo che guarisci le nostre conversazioni. Dio mio, togli l'ipocrisia in mezzo alla Chiesa, quando si parla male alle spalle di qualcuno. Togli tutto questo, Signore, nel nome di Gesù. Signore, io ti chiedo che in quest'ora tu conduca ognuna di tutte queste anime a un vero incontro con te. Perdona tutte le nostre maledizioni, tutte le cose negative che abbiamo detto, Signore. E quelle persone che sono venute per prima volta in questo servizio, e coloro che stanno ascoltando la parola in qualsiasi posto si trovino, questo è il vostro momento. Usate la parola della vostra bocca per chiedere perdono a Dio. che attraverso la fede che Cristo ha sparso il suo sangue noi possiamo essere perdonati istantaneamente dalla grazia di Dio. Se volete dare il vostro cuore a Cristo, lì dove siete, ripetete questa preghiera di fede con me. Padre eterno che sei nel cielo, però ditelo con le vostre labbra, Padre eterno che stai nel cielo, mi pento con tutto il cuore per tutti i miei peccati coi quali ti ho offeso. Mi fa male, Signore, ad averlo fatto. Però credo, Signore, che tu sei morto per me nella croce, hai sparso il tuo sangue per perdonarmi e fare di me una nuova creatura. Signore, ti amo. Ti amo, Signore. Ti ricevo come mio unico Salvatore e Signore della mia vita. Continuate a pregare con le vostre proprie parole. Signore, grazie per queste vite che hanno pensato bene usare le proprie labbra come una ratificazione della convinzione che tu sei il loro Salvatore e Signore. Continua a benedirlo, Padre. Suggellalo col tuo Spirito Santo. Benedici il tuo popolo, Signore. Che adesso la libertà cominci a fluire, Signore. Grazie, grazie, grazie in Cristo Gesù. Amen.